Io farò lezione nell'orario previsto e inizierò facendo un blocco di lezioni introduttive. Dopodiché, a chi si prende l'impegno con se stesso, non con me, ma non so, è tutto trasparente, di essere relativamente presente, assegnerei dei compiti, cioè assegnerei degli spezzoni di giurisprudenza da esaminare, in modo che vi disabituiate a pensare che il diritto sia studiare un libro e ripetere un libro, perché il diritto è una cosa diversa, assai più divertente. Dall'altro, smettere di pensare che il diritto è quello che c'è scritto sui libri, mentre il diritto è quello che è scritto nei fatti, e anche abituarvi a lavorare direttamente sulla giurisprudenza, cercare di capirne le ragioni, avere una mente un po' più casistica e un po' meno dogmatica. Quindi, chi di voi pensa di poter seguire, di avere voglia di seguire a questo proposito? Alzare la zampina. Ma quanti buoni propositi ci sono. Bene. Che vuol dire che in prospettiva devo pensare di affidare una 3, 6, 9, una dozzina quasi, una decina di relazioni. Potete anche lavorare in piccoli gruppetti, fate quello che volete, insomma, voi studiate per voi, non per me, non è che voi studiate, non studiate, non mi cambia la vita. Per cui organizzatevi pure come credete. Ne parleremo un po' più in là. Ma in sostanza io vorrei organizzare questo primo blocco di lezioni con un taglio quest'anno direi un po' più insistentemente storico, e vi spiegherò perché, e teorico, in modo poi da darvi un quadro entro cui praticare la vostra abilità di piccoli giuristi. Perché un quadro storico, un quadro teorico? Perché non c'è giorno che non ci sia qualcuno, generalmente un piccolo marziano vestito di verde, che ci dica che stiamo facendo il federalismo. Allora, questa cosa che noi stiamo facendo il federalismo può essere presa A, ridendo, B, con moto di insofferenza, C, con moto di preoccupazione, D, non ho capito. E io mi divido tra A e D, nel senso che mi viene da ridere, ma non ho capito. Perché federalismo non si fa con un decreto legge, federalismo non si sa che cosa sia esattamente, non si capisce perché non siamo già un sistema federale e non si capisce che cosa si dovrebbe fare per rendere questo sistema più federale, ammettendo che il federalismo sia una cosa che sia suscettibile di essere inserito in una scala da 1 a 100, per cui uno è più federale dell'altro. E siccome ormai su queste cose regna la più completa confusione e anche un po' di contrabbando concettuale, è bene riuscire a capire di che cosa si parla. E per capire di che cosa si parla dobbiamo capire da un lato quali sono i modelli di riferimento, le forme, i concetti, le nozioni. Cioè, quando si parla di federalismo, esattamente di che sistema si sta parlando? Dall'altro, capire quali sono i vincoli storici che noi abbiamo. Vi dicevo, il federalismo non si fa per decreto legge, che ne pensi Calderoli, no? Domani votiamo il federalismo, hanno già votato non so quanti federalismi. Non si fa per decreto legge, il federalismo è un sistema di governo, è un sistema che si compone di cose, e allora poi bisogna andare a capire come queste cose in Italia si sono evolute. E con un po' di calma vorrei perdermi in questi discorsi, senza un ordine particolarmente costruito. Prima cosa, i nostri costituenti erano ben informati e ben consapevoli di quello che facevano. Tenete presente che la nostra Costituzione può essere orgogliosamente indicata come un faro, un punto di riferimento, una delle cose più belle che l'Italia abbia fatto. Che se ne parli, no? Nessuno penserebbe di dire abbiamo il vanto di una Costituzione. Sbagliato, è la prima Costituzione realmente moderna che sia comparsa sulla faccia della terra, precedendo quella tedesca, con la differenza che quella tedesca è stata scritta un po' sotto dettature delle forze d'occupazione o di liberazione, dipende dal punto di vista. Quella italiana sì, ha avuto il condizionamento degli alleati, ma è stata scritta da un'assemblea costituente che rappresentava decisamente lo strato migliore della società. Non c'erano veline, non c'erano portaborse, c'erano i migliori intellettuali e tra l'altro anche i migliori giuristi dell'epoca, oltre più importanti politici. Per affrontare il compito di scrittura della Costituzione si attrezzarono, costituirono il Ministero per la Costituzione. Il Ministero per la Costituzione si mise al lavoro e in pochi mesi produsse, traducendo in italiano, tutto il materiale esistente di riferimento. Esiste ancora una sezione della biblioteca, deve scaffare, con tutta la traduzione di tutti i testi costituzionali storici e la letteratura più importante. Questo serviva ai costituenti per scrivere sapendo quello che facevano. E il risultato lo si è visto, perché la parte sui diritti è una parte che ha alle spalle qualche secolo di cultura dei diritti, quindi non è stata inventata, ma è stata trascritta in qualche modo, riflettendo su come consolidarla, precisandola, legandola ai temi e così via. La parte sulla forma di governo poi aveva dietro tutta la letteratura classica, da Montesquieu in poi, sulla separazione dei poteri, sulla forma di governo parlamentare e così via, nonché tutta la riflessione del Novecento sui tentativi di stabilizzare la forma di governo parlamentare, la Costituzione di Weimar, il suo fallimento, l'esperienza del... non so se riusciamo a spostare il pollaio in qualche modo, l'esperienza di Weimar, anche del fallimento di un sistema costituzionale, quello sì assolutamente rivoluzionario, ma ahimè anche con dei punti deboli molto forti. Quello che invece anche la parte sulla Corte Costituzionale aveva dietro di sé l'elaborazione, l'esperienza austriaca, il modello americano, le riflessioni di Kelsen, cioè parecchio da copiare. La parte sulle regioni invece è totalmente inventata. Inventata proprio sotto ogni punto di vista, questa è la cosa più impressionante. Non esisteva nessuna esperienza precedente in Italia, perché è vero che l'Italia era fatta da piccoli staterelli, ma i piccoli staterelli erano stati soppressi e piuttosto violentemente dall'esercito del Regno d'Italia e volutamente, poi ne parleremo con più attenzione di questo problema, volutamente tolte tutte le connessioni storiche anche piuttosto complesse, no? Perché i confini tra le regioni attuali sono dei confini convenzionali che non hanno una base storica, dove finisca la Romagna e incomincino le Marche, è una questione che nessuno può decidere se non con una decisione geografica, lì. Come facevano gli stati coloniali in Africa, no? Facciamo una riga, qua c'è il dominio francese e qua c'è quello inglese, ma la linea è tutto convenzionale e le linee delle nostre regioni sono state tracciate con una logica abbastanza simile. E storicamente sì, Il Ticino era il confine tra il Piemonte e la Lombardia, ma dal lato del Veneto il confine si è mosso nei secoli. Ricordo sempre che Renzo Tramaglino, il promesso sposo per l'appunto, quando scappa dal Ducato di Milano va a Bergamo, perché Bergamo era Venezia. E tutta la storia della Repubblica la Serenissima è una storia di un confine che si sposta nei tempi da una parte e dall'altra, per cui è difficilissimo anche da collocare una radice storica. Se poi andiamo, sì, la Toscana aveva il Ducato della Toscana, ma gli stati pontifici erano di per sé uno stato assoluto e unitario. Le due Sicilie a loro volta avevano nessun ricordo di una divisione in regione, la Sicilia sì, ma il resto dello Stato borbonico sicuramente no. Di conseguenza noi non avevamo di fronte una situazione geografica, geopolitica come si dice adesso, geopolitico-socio-economica, che istituisse una qualche tendenziale ripartizione di governi autonomi. Non c'era. E quindi le regioni sono state inventate, ma proprio inventate, nel senso che l'elenco delle regioni è un elenco di soggetti inventati, ritagliati su linee geografiche meramente amministrative, nel senso che le linee delle attuali regioni erano quelle dei distretti per i censimenti. Quando si faceva il censimento, adesso lo fa gli istituti di Stato, si divideva il territorio in regioni e questa linea di divisione tra le regioni erano ritagliato poi sulle diocesi. C'è sempre la Chiesa Cattolica, la base di tutto in Italia, no? Per cui linee del tutto convenzionali. Ed anche questo è singolare. Perché voi capite che questo significa che a un certo punto lo Stato italiano, nella sua somma decisione, ha deciso di creare zone di autonomia senza che questa autonomia fosse una caratteristica precedente, neanche una rivendicazione politica. Non c'è nessuna ragione per cui l'Umbria rivendicasse un'autonomia da chi? O lo facessero le Marche, o lo facesse il Veneto. Per cui questo è un nodo storico-politico che cercheremo di capire. Sotto il profilo dei modelli di Stato di riferimento, anche lì le regioni sono una totale invenzione. È la prima volta nella storia del mondo, non sto scherzando, è così, che uno Stato si organizza su base regionale. Non c'erano esempi prima. Uno dei costituenti, Gaspare Ambrosini, mi confondo sempre, aveva scritto negli anni 30 un libro profetico che si intitolava Lo Stato regionale. E questo libro prendeva in riferimento tre fenomeni storici che secondo lui non erano sicuramente rapportabili allo Stato federale, ma neanche allo Stato unitario, che sono in sostanza i due punti di riferimento, come poi adesso vi spiegherò un po' meglio, culturali, no? Lo Stato federale sappiamo tutti, la Svizzera, l'America, lo Stato unitario, tutto il resto sostanzialmente. E lui diceva, ci sono degli esempi di Stati che non sono né Stati federali né Stati centrali, ma sono Stati regionali, e i riferimenti erano tre. Il primo è la Spagna, una Spagna teorica, perché di comunità autonome parlava la Costituzione repubblicana, ma questa Costituzione repubblicana non ha mai funzionato perché c'è stato il colpo di Stato franchista. Per cui quella era, diciamo, un'esperienza di carta, non un'esperienza istituzionale. Le altre due invece erano due esperienze istituzionali, ma se adesso vi dico come si chiamavano, voi capite che era qualcosa di un po' strano questo discorso. Uno era l'impero austro-ungarico, l'altro l'Unione Sovietica. Capite che come organizzazione di uno Stato di tipo regionale, mettere insieme nella stessa vasca la Costituzione e le comunità autonome spagnole, che è molto simile a quello che avrebbero fatto i nostri costituenti, è che infatti gli spagnoli hanno ricopiato il nostro sistema e quando fecero la loro Costituzione, però è un modello teorico, totalmente teorico. E poi dall'altra parte mettere insieme l'Unione Sovietica, che è un'unione di repubbliche socialiste, per cui era una federazione, e l'impero austriaco, che era la compresenza di due regni e di vari altri territori amministrati secondo un criterio molto asburgico, significa creare una scatola dove, a parte che c'è poca unità, ma sicuramente non si trovavano i grandi esempi istituzionali per chi stava scrivendo la Costituzione italiana. I quali di conseguenza decisero non soltanto di inventarsi la geografia delle regioni, ma di inventarsi anche la forma giuridica delle regioni. E questo è un problema che noi dobbiamo cercare di capire. Capire perché lo hanno fatto e perché lo hanno fatto con alcune caratteristiche. Modelli di riferimento, vi dicevo. Parliamo di forme di Stato. E parliamo di organizzazioni internazionali. Perché parliamo di organizzazioni internazionali? Perché quando si parla di sistemi federali si finisce con parlare di un'area complessa e un po' confusa che sta tra le forme di Stato e le organizzazioni internazionali. Vedete, non è un caso se il dibattito sul federalismo in Italia è stato introdotto all'inizio degli anni 90, sotto la pressione politica dell'allora neocostituita Lega, Lega Lombarda, e sotto la guida teorica del grande vecchio che era Gianfranco Miglio, che al contrario degli uomini vestiti di verde era uno che aveva testa e anche culture, il quale però, essendo un volpone, un vecchio volpone, simpatico da morire, ma un personaggio, lavorava sull'ambiguità di questa vicinanza tra il concetto di federazione e il concetto di confederazione. Questi sono due termini che definiscono concetti, nozioni. E naturalmente quando si definisce una nozione si cerca di tagliare linee di separazione, per cui è normale contrapporre un'idea di federazione a un'idea di confederazione e dire che la confederazione è una forma di organizzazione internazionale, mentre la federazione è una forma di Stato unitario. Per cui le organizzazioni internazionali sono tante, sono di varie tipologie e hanno un rapporto più o meno stretto tra gli Stati membri. Se noi prendiamo un'organizzazione che può essere una sola organizzazione internazionale del lavoro, la prima che vi viene in mente, ha un vincolo tra gli Stati minimo. Se prendiamo l'ONU, c'ha un vincolo tra gli Stati un po' più consistente. Se prendiamo l'Unione Europea, abbiamo un vincolo molto forte tra gli Stati, tanto è vero che l'Unione Europea sta in qualche punto di questa nebulosa, non è più una confederazione, anche se nata, non è ancora una federazione, è qualcosa che galleggia nella nebulosa, pericolosamente galleggia. Però vedete, sono livelli di intensità del legame tra gli stati che cambiano da organizzazione a organizzazione. I modelli sono ovviamente generici. Oggi nessuno è in grado di dire se l'Unione Europea si trovi ancora nelle organizzazioni internazionali come è nata con un trattato, ancora oggi è regolata da un trattato, o è qualcosa che ormai è già entrata nella forma dell'idea dello Stato unitario. Le opinioni sono divise. E che cosa sia l'Unione Europea ancora non è chiarissima. Perché poi c'è un movimento da una parte e un movimento dall'altra. Qualche anno fa hanno cercato di far approvare il trattato costituzionale europeo, di cui avete sentito parlare, ma già parlare di trattato costituzionale è un ossimoro, perché il trattato è lo strumento con cui si costituiscono le organizzazioni internazionali, le costituzioni sono gli strumenti con cui si costituiscono gli stati nazionali, gli stati unitari. E quindi parlare di trattato costituzionale e dire c'è qualcosa che sta qui in mezzo, non siamo ancora in grado di definirla. Quello che possiamo dire è che all'epoca dei nostri costituenti, quantomeno, le federazioni erano tutte prodotte dello sviluppo di confederazioni. Non se ne conoscevano tantissime le federazioni allora. I punti di riferimento erano gli Stati Uniti d'America e la Svizzera, e in parte la Germania. Solo che la Germania, dopo il nazismo, aveva perso le radici storiche del suo sistema di origine, ma anche la Germania è un paese dove la federazione si è sviluppata sulla precedente costruzione di una confederazione. Che differenza c'è fondamentalmente? La differenza, si dice, sta in una parola che è una parola che ha scarso significato, fra l'altro, che è sovranità. Vedete, vi sto definendo delle nozioni ricorrendo a un'altra nozione e vi premetto che quella nozione ha scarso significato e che rende tutto questo discorso, come vedete, piuttosto impreciso, ma non per colpa mia, o non soltanto mia, è una questione difficile e cerco di spiegarvi perché. La sovranità è una parola, e lo dico sempre, che non è un termine giuridico, ma è un termine teologico. È una categoria elaborata fine 500, primi del 600, per spiegare la nascita degli stati nazionali e delle monarchie assolute. È lì che si colloca la teoria della sovranità. E la sovranità è l'attributo del sovrano. Non è un grande passaggio questo, ma il sovrano è una persona. La sovranità serve per spiegare il potere assegnato a una persona che è il sovrano, tendenzialmente il monarca assoluto. La teoria della sovranità nasce contemporanea alla teoria dello Stato assoluto. Jean Baudin in Francia, Hobbes in Inghilterra. Che cos'è la sovranità? È una prerogativa divina. È esattamente la proiezione della prerogative di Dio sulla persona che detiene il potere temporale. Quando si parla di potere temporale si evoca una categoria di storia, anche dei giorni, no? C'è il potere spirituale contrapposto al potere temporale. La scissione tra questi due poteri, che è il frutto di una lunga lotta medievale, la guerra tra investiture, eccetera, finisce con creare un potere temporale che in qualche modo deve ricollegarsi a Dio e alla teoria del mondo, alla teoria unitaria del mondo, e si ricollega tramite la sovranità. La sovranità è una prerogativa del re che è assoluto, absolutus, per il semplice fatto che non subisce vincoli dagli altri terreni, ma risponde soltanto a Dio. Il sovrano è irresponsabile. Ancora oggi il Presidente della Repubblica è irresponsabile, si dice che questo sia l'eco di questo lungo percorso. Ma forse sarà anche vero. Ma sicuramente nasce come una prerogativa del re, uomo, proprietario del regno, i suoi sudditi. Quando il re cambia religione, i suoi sudditi cambiano religione. Interessante come alla ricerca della vera religione dipende da cosa crede il re. Pensate all'Inghilterra, no? Lo scisma d'Inghilterra. Bene, la sovranità finisce con essere una prerogativa del sovrano che è legata al principio di esclusività. Principio di esclusività significa: qui comando io. La sovranità è il potere esclusivo di dominio su un certo territorio e su un certo popolo, per cui nessuno può imporre regole, sanzioni, tasse in quel territorio se non autorizzato dal sovrano. Il sovrano con gli altri sovrani costituisce il diritto internazionale, regime pattizio tra uguali. Il diritto internazionale ancora oggi, anche se si chiama diritto internazionale pubblico, è modellato sul diritto privato, ma il diritto privato settecentesco, nel senso che è un diritto tra uguali. Gli Stati Uniti e Lussemburgo sono stati sovrani allo stesso titolo. Fra loro fanno dei contratti che si chiamano trattati, dove il principio è l'eguaglianza dei contraenti. Esattamente come fate voi quando cliccate accept scaricando un programma di Microsoft. Con Microsoft, con quel click, avete stipulato un accordo tra uguali. Il diritto privato ha questa maschera dell'eguaglianza formale della persona giuridica, che è appunto una maschera, e così il diritto internazionale. Il trattato è un accordo tra soggetti uguali, tra sovrani. Al proprio interno la sovranità, principio di esclusività, autorizza un'organizzazione burocratica che può avere anche accentuati livelli di autonomia. Al centro di questa visione teologico-giuridica c'è il sovrano e lo Stato sovrano. Lo Stato sovrano, con strumenti di diritto internazionale, crea organizzazioni internazionali, come ogni contratto, ovviamente anche il contratto limita la sovranità, nel senso che dà obblighi e doveri al sovrano. Al proprio interno costituisce organizzazioni burocratiche e può dotarli di livelli anche accentuati di autonomia. Questo è quello che ci dice la nostra dommatica, diciamo, ereditata dall'Ottocento, siamo ancora che stiamo rimescolando queste nozioni, credendoci sempre di meno, ma non abbiamo trovato ancora nulla di meglio. E queste nozioni si legano a concetti difficilmente credibili come quello di sovranità. Pensate, per noi che viviamo immersi nell'Unione Europea, parlare di sovranità dello Stato fa ridere. Però non riusciamo a riorganizzare un discorso attorno alla natura dei rapporti tra Stato e Unione Europea che non passi tramite la nozione di sovranità, ed è continuamente richiamato in gioco. Ha fatto scandalo la recente Lissabon-Urteil, la sentenza della Corte tedesca sul Trattato di Lisbona, dove la corte tedesca ha dovuto ribadire la sovranità della Repubblica tedesca e la natura di organizzazione internazionale dell'Unione Europea. Perché? Perché questa è la parte di ricostruzione dogmatica che tiene su la visione del sistema. E non è che la nostra Corte Costituzionale sia diversa, perché quando la nostra Corte Costituzionale parte dalla teoria dei controlimiti, forse vi ricorderete, avendo studiato il diritto dell'Unione Europea, e cioè la teoria per cui se una norma dell'Unione Europea è giudicata dal giudice incompatibili con i principi fondamentali della Costituzione, il giudice va a attaccare l'ordine di esecuzione del trattato, cioè quel meccanismo legislativo che rende obbligatorio in Italia tutto ciò che deriva dal Trattato dell'Unione Europea, e lo attacca di fronte alla Corte Costituzionale, cioè va a dire alla Corte Costituzionale: annullami quell'unico laccio che lega l'ordinamento comunitario all'ordinamento interno nella parte in cui consente l'arrivo di questa norma. Per cui l'ordine di esecuzione potrebbe essere colpito da n sentenze dichiarative di legittimità, pur restando sostanzialmente operativo. Si toglie la singola norma che è considerata incompatibile. Si toglierebbe, perché la teoria dei controlimiti è una pura teoria. È una pura teoria che serve per dare una coerenza al quadro complessivo di un'appartenenza dell'Italia, Stato sovrano, a qualcosa che non si sa che cosa sia e che galleggia nella nebulosa. Allora, vista dall'interno, il galleggiare nella nebulosa va bene purché torni il quadro concettuale, e il quadro concettuale sta sulla sovranità appoggiato. Articolo 11, l'Italia limita la sua sovranità, interpretato per dar luogo all'adesione all'Unione Europea, finisce con creare una visione che si basa sulla sovranità. Cessione di pezzi di sovranità, ma la sovranità resta ancora nello Stato unitario. E se le cose non vi sono chiare, o se volete fare i commenti, voi potete interrompere quando volete, non mi scoccia per niente. Perché mi serve questo discorso sulla sovranità? Perché il passaggio dalla confederazione alla federazione è un passaggio è tutto cucito sulla nozione di sovranità. Manuali vi direbbero che la Confederazione è un'organizzazione internazionale tra stati sovrani, i quali, con strumento di diritto internazionale, cioè di diritto privato tra i popoli, stipulano degli accordi per limitarsi. Così come il privato si limita entrando in un'associazione e ne accetta lo statuto, lo Stato unitario si limita entrando in un'organizzazione internazionale, aderendo al trattato istitutivo dell'organizzazione internazionale. Uguale, ma mantiene la sua sovranità, così come il privato mantiene la sua personalità giuridica, la sua capacità di agire e così via. Non ricambia nulla, se non ad acquisire un fascio dei diritti e dei doveri che è tipico del rapporto contrattuale. Però ci sono livelli di intensità di questi legami, che sono tipici degli stati confederali, che portano gli stati membri a organizzare questa loro confederazione istituendo organi comuni e attribuendo competenze a questi organi comuni. Mantengono la sovranità. La Confederazione deriva la sua autorità dalla sovranità degli Stati. Poi c'è un miracolo, bacchetta magica, e sbuca la Federazione. Ossia, la Confederazione si è succhiata la sovranità. E la sovranità si è trasferita dagli Stati membri allo Stato unitario che ne deriva. Questo è un passaggio che è stato sperimentato sia negli Stati Uniti sia in Svizzera, e per un progresso di tempo considerevole. Uscite dalla rivoluzione, dalla cacciata degli inglesi, gli Stati americani 13 stati indipendenti sottoscrivono gli articoli della Confederazione, che è un accordo internazionale. Dopo qualche anno si trovano a Filadelfia e fanno un passo ulteriore, approvano la Costituzione degli Stati Uniti come sistema federale. Che cosa è cambiato? Che cosa è cambiato? Non è chiarissimo neanche a loro. A parte che la procedura è stata una procedura contestata, perché i trattati internazionali possono essere cambiati col consenso di tutti. Tanto è vero che l'Unione Europea ha questa incollata, il trattato costituzionale è fallito per un referendum contrario in Francia e in Olanda. Finché non tutti gli stati non hanno ratificato il Trattato di Lisbona, il Trattato di Lisbona non è entrato in vigore. Perché? Perché questa è la regola delle confederazioni come organizzazioni internazionali. È un trattato tra pari e lega soltanto e funziona soltanto se tutti gli stati sovrani sono d'accordo. E l'Unione Europea è ancora legata a questo schema. Tanto è vero che uno dei passaggi del trattato costituzionale era proprio questo, introdurre il principio per cui il trattato costituzionale poteva essere approvato non all'unanimità, per cui lo Stato restava vincolato anche se non aderiva alla trasformazione, che è tipico dei sistemi costituzionali, non più di quelli confederali. Allora, negli Stati Uniti questa cosa, l'approvazione della Costituzione, è stato un episodio che ha portato a costituire una forte organizzazione centrale e a riconoscere poteri esclusivi a questa organizzazione centrale. Badate, perché questo è un fatto importante. Come è tipico degli stati federali, che nascono con un processo di unificazione, i 13 stati americani, ognuno munito di sua costituzione, ha trasferito al centro, agli Stati Uniti, una serie di competenze enumerate. Correte i pochi articoli della Costituzione americana, lì vi è scritto che cosa può fare la federazione. E dice, la federazione avrà il potere di approvare i trattati, organizzare l'esercito, battere moneta, intrattenere relazioni internazionali. Questi sono i poteri trasferiti. Non c'è una enumerazione dei poteri degli stati membri, perché la sovranità dello stato membro è la regola. Questa è la regola. La regola è che tutto spetta agli stati sovrani, mentre l'enumerazione è l'eccezione. La Costituzione americana non ci dice nulla sulla pena di morte, perché semplice è il fatto che la competenza a definire le pene non è trasferita all'Unione e di conseguenza resta negli stati. La legislazione civile, penale, giurisdizione, eccetera, resta negli stati. L'Unione si organizza le sue cose, organizza i poteri che sono trasferiti. Questo vi spiega tutta una serie di cose che continuamente vedete nei film, no? Che c'è il solito poliziotto ciccione, sudaticcio, poco efficiente ma furbo, che si vede arrivare i federali e si incavola per i federali, occhiali scuri, vestito scuro, sembrano Matrix, e sono odiatissimi. Perché? Perché i federali sono la polizia organizzata dallo Stato centrale che persegue crimini federali, perché esistono dei crimini federali. Se non sono i crimini federali, la competenza è dello Stato membro. Quando c'è la sovrapposizione tra le due cose, prevale l'aspetto federale e questo fa scattare l'odiato, è un po' stupido, poliziotto federale per l'appunto, ma ipertecnologico. Allora, vedete, questo dà un senso storico alla federazione, un percorso. Si parla di processo di federalizzazione, perché è un processo. Noi in Europa siamo in una certa fase di questo processo. Noi abbiamo un presidente della Commissione, certo che ce l'abbiamo, non eletto direttamente dal popolo, ma neanche quello americano lo era, non ancora, neanche adesso tecnicamente eletto direttamente dal popolo. Abbiamo un governo federale, certo che l'abbiamo, l'America non ce l'ha, ma noi sì, la Commissione. Abbiamo un Parlamento dell'Unione Europea, abbiamo le leggi dell'Unione Europea, ma queste sono tutte funzioni trasferite dal centro alla periferia, dalla periferia al centro, la sovranità resta negli Stati membri, a quanto pare. Negli Stati Uniti questo problema non è stato deciso il giorno in cui hanno fatto la Costituzione federale, per niente, è stato deciso da una guerra. Negli Stati Uniti la natura federale degli Stati Uniti è stata decisa negli anni 60 dell'Ottocento con la guerra civile. Come erano gli eserciti schierati nella guerra civile? C'erano i soldati blu e i soldati grigi. I primi si chiamavano federali, i secondi si chiamavano confederali, perché stavano facendosi una guerra su questo punto. Che cos'era la forma di Stato degli Stati Uniti? Erano i primi a aver creato la federazione e di conseguenza non avevano modelli sicuri da maneggiare, dicendo oh, c'è il libro di Miglio sul federalismo, non c'erano niente, stavano creando le cose, hanno fatto un po' di casino come capita. E come spesso capita, sono passate le vie di fatto. E il problema di dove stesse la sovranità è stato deciso dalla guerra. Perché i confederali dicevano che gli Stati Uniti non hanno il diritto di imporre. La questione è la questione della schiavitù, la questione soprattutto delle tasse di importazione, per cui del libero commercio e così via. Tutta una serie di cose su cui la Costituzione non dava poteri espliciti al governo centrale, per cui gli stati membri del Sud negavano il permesso al governo centrale di dire qualsiasi cosa su queste cose, cioè questa è la nostra sovranità, e la chiamavano la sovranità di un sistema confederale, perché la confederazione era rimasta l'idea di una eccezionale attribuzione di funzioni al governo centrale, e ha una regola per cui laddove non c'era un'esplicita attribuzione di funzioni si doveva ritenere che la competenza fosse rimasta allo Stato sovrano. Questione anche teoricamente assai complicata, che vi spiega un po' un bel pezzo di storia americana tra federalisti e antifederalisti, ma che è stata poi cosparsa di episodi anche, no? Nel 1789, direi, cioè 2 anni dopo l'approvazione della Costituzione, c'è un gravissimo problema giuridico che finisce infatti la Corte Suprema, che vi dà l'idea di come le cose siano sempre le stesse, su il potere degli Stati Uniti, cioè della Unione, del governo centrale, di istituire la Banca d'America. Possono gli Stati Uniti istituire la Banca d'America? Gli stati antifederalisti, le forze antifederaliste, dicevano no, non lo può fare perché non c'è un'esplicita indicazione nella enumerazione delle competenze. Si parla di battere moneta, ma non si parla di istituire una banca. Hamilton e le altre forze federaliste elaborarono una teoria che ancora oggi è di gran moda nella giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, e che è la teoria dei poteri impliciti, e cioè che quando la Costituzione, il trattato, quello che è, indica una competenza, questa competenza deve essere effettiva e comprende tutto ciò che è necessario per renderla effettiva. Per cui se per battere moneta è necessario fare una banca, la Corte Suprema ha detto ragione a questa tesi, implicitamente nella moneta rientra anche la banca. Vedete quanti problemi ha sempre dato questo progresso. E vi dicevo, un esempio sono gli Stati Uniti e la soluzione è stata la guerra civile, ma l'altro esempio è la Confederazione Svizzera, che si chiama ancora oggi Confederazione, ma è una federazione, e questo si è deciso anche in Svizzera con una guerra. Naturalmente non hanno fatto mai dei film sulla guerra civile svizzera, perché farebbe ridere, è durata 3 settimane, ha fatto credo 8 morti, cose del genere, ma era esattamente la premessa della guerra civile americana, 1848-49, vado così a memoria, cantoni del nord prevalentemente di lingua tedesca e prevalentemente protestanti contro cantoni del sud prevalentemente latini e prevalentemente cattolici, ma soprattutto i primi erano industriali e i secondi erano agricoli. C'è stata una guerra civile un po' fatta dalla Svizzera, non ha fatto appunto nessun film niente su questo, e hanno vinto gli stati del nord e hanno imposto la federazione. Ci hanno imposto una visione di tipo federale, cioè unitaria, del sistema svizzero. Bene, allora ponetevi nella logica dei nostri costituenti e domandatevi se questo tipo di esperienze poteva essere d'aiuto nel costruire la Costituzione italiana. Tenete presente che la terza esperienza, quella più vicina all'Italia, quindi anche culturalmente i nostri giuristi hanno sempre guardato con attenzione, amore e invidia, che è la Germania, anche la Germania aveva avuto una storia di questo tipo, e cioè di una costruzione di un Bund, di una federazione, e attraverso un processo di progressiva unificazione mano militari. La Prussia non aveva scherzato, ci sono state 2 guerre per risolvere il problema della concentrazione degli stati e di creazione di un Reich, di un regno unitario di tipo federale. Per cui anche la Germania, che nel frattempo aveva subito il nazismo, per cui si era dispersa la struttura federale, era la storia di un sistema che era andato verso l'unità partendo dalla pluralità di stati indipendenti, autonomi e sovrani. 3 esperienze, non ce n'erano altre. Queste 3 esperienze erano completamente diverse dalla storia nostra. La nostra storia era di uno Stato unitario, non federale, ma centralizzato. E questa era stata una esplicita scelta. Si stanno celebrando i 150 anni dell'unificazione di una parte dell'Italia, perché un'altra parte dell'Italia, tra l'altro quella da cui io provengo, l'unificazione risale alla fine della Prima Guerra Mondiale, per cui giustamente il presidente della provincia di Bolzano dice: noi non festeggiamo perché noi siamo venuti dopo, cosa abbiamo da festeggiare, non ci riguarda. Lo Stato centralizzato italiano è uno Stato di tipo francese, dove la Francia è costituito un modello di organizzazione dei poteri pubblici, ancora oggi, nel senso che è un modello di organizzazione di tipo centralistico, per cui la periferia è una periferia a bassissimo livello di autonomia, la sovranità è centralizzata. E questa è la nostra esperienza. La nostra esperienza risale alle leggi dell'unificazione amministrativa 1865. Ve la metto sul sito, se voi entrate nel mio sito, se non lo farò oggi, non lo farò domani, sono uno di questi giorni, quando c'è un po' di tempo, organizzerò la pagina del corso di quest'anno, vi metto dentro un po' la volta anche i materiali. La legge per l'unificazione amministrativa del Regno d'Italia, ve la metto perché è un documento importante, di cui si è dimenticato, anzi io adesso sto facendo una campagna pubblicitaria, cioè siccome stanno scrivendo le regole sul federalismo fiscale, io sto dicendo perché non copiate quelle sulla legge di unificazione del 65, la più garantista delle autonomie di quella attuale, per dirvi com'è lo scollamento concettuale. Il federalismo fiscale che stanno facendo adesso è la cosa più centralistica che si è vista nella storia d'Italia, tanto è vero che se loro copiassero questa sana legge di unificazione avrebbero fatto un progresso in senso di chiarezza dell'autonomia. Però questa si chiama legge di unificazione d'Italia ed è il monumento dello Stato centralistico, centralizzatore. Inizia dicendo il Regno d'Italia si riparte in province e comuni. È da lì addirittura che nasce la norma che poi abbiamo trovato nella Costituzione del 48, 114 e ritroviamo nella Costituzione dopo la riforma del 2001, sempre l'articolo 114. Che cosa vuol dire uno Stato centralizzato? Avete presente questo modello? Modello che va dal basso in alto, dove c'è una creazione di un'unità centrale che deriva il suo potere da un processo di trasferimento? Lo Stato unitario ha un modello totalmente opposto. E non c'è nulla di meglio che lo possa rappresentare se non, accidenti a te, la cara vecchia piramide. La piramide dal punto di vista geometrico è una figura indeformabile. Questo mettetevi in un angolino della mente, perché il fatto di essere indeformabile vi dà l'idea perché ancora oggi noi ce la portiamo dietro. Che cos'è la piramide? La piramide è la struttura gerarchica per eccellenza. Diciamo che se vogliamo rappresentare la struttura gerarchica è la piramide, il triangolo. È un'immagine teologica in fin dei conti, no? È teologica perché dà l'idea della gerarchia. E al centro della gerarchia stiamo parlando di uno Stato dominato da un governo centrale che è legato a un Parlamento centrale. Per cui noi possiamo parlare di Stato e contemporaneamente fare un'altra piramide della pubblica amministrazione e un'altra piramide delle fonti del diritto. Anzi, sono non a caso tre lati di una piramide, perché giustamente la piramide ha più lati, ma è la stessa piramide, no? Stiamo smontando i lati di una piramide. Lo Stato si porta sotto una serie di articolazioni territoriali, province, comuni. Poi ci sono ancora cose più piccole, i mandamenti, un po' da meno. La pubblica amministrazione, c'è una piramide che ci dice che in capo alla piramide c'è il governo e poi discendendo abbiamo uffici, direzioni, uffici periferici, uffici provinciali, uffici comunali. Perché vi stacco questa cosa? Perché questa cosa vi dà l'idea di una complessità differenziata. Se noi parliamo di Stato, di province e di comuni, parliamo di enti politici, enti pubblici su base politica. Alcuni di questi hanno organi elettivi. Oggi ce li hanno tutti elettivi, ma in origine no. Se noi guardiamo all'organizzazione amministrativa, vedete che ci sono dei livelli di complessità maggiore. Pensate per esempio alla Sovrintendenza delle Belle Arti. La Sovrintendenza delle Belle Arti è un ufficio periferico locale, ma non è un ufficio né provinciale né comunale, non dipende dal comune della provincia. È un'organizzazione che dipende dal ministero. Così la questura, così i pompieri sì ancora, sì, direi sì, e così ancora la protezione civile, così una serie di uffici che sono uffici che si trovano in periferia ma sono collegati al governo centrale. Tutto l'apparato della finanza, per esempio, no? L'intendenza di finanza è un ufficio periferico del Ministero della Finanza. Così i giudici, così le università sono ancora una cosa a parte perché vanno bene anche loro, sono enti autonomi, le università, ma sono sottoposte alla vigilanza del Ministero della Pubblica Istruzione e della ricerca scientifica. Vedete, c'è un'organizzazione dello Stato che è centrale, fa capo un ministro, fa capo il governo. Poi il ministro sotto di sé, se non è un ministro senza portafoglio, ha un portafoglio di uffici e di funzioni, diviso in direzioni generali, poi sui sottodirezioni e così via, c'è un bel apparato amministrativo. Alcuni di questi apparati hanno radici anche in periferie, le dogane, tante altre cose, e poi ci sono le amministrazioni provinciali e comunali che sono legate a enti politici locali. Tenete presente che nel 1865, quando tutto questo incomincia ad avere la sua strutturazione, le province non hanno organi elettivi. A capo della provincia c'è il prefetto. E il prefetto è un ufficiale del governo, è quello che rappresenta il governo, che rappresenta lo Stato. Sapete quando è che il prefetto ha smesso di essere il capo della provincia e il presidente della provincia è stato diventato un'autorità elettiva? 1951, che vuol dire dopo che è stata scritta la Costituzione. Quando i nostri costituenti hanno scritto la Costituzione e hanno detto l'Italia si compone, si riparte in province e comuni, regioni, province e comuni, la provincia non era un organo democratico. C'era un consiglio provinciale elettivo, ma il capo della provincia era il funzionario dello Stato, il prefetto. E a quel punto si è scollata le due figure della prefettura e della provincia, in maniera anche un po' buffa, perché il patrimonio è stato passato alla provincia. Di conseguenza, ancora oggi in tutta Italia, il prefetto è un locatario della provincia. La prefettura sta in un palazzo della provincia e paga un affitto. Ma nel palazzo della provincia, che è il palazzo storico dello Stato in varie città, c'è l'appartamento reale, attualmente l'appartamento presidenziale. Per cui quando il Presidente della Repubblica va in visita nei vari luoghi, tendenzialmente qualcuno dice che preferisce andare in albergo, va a dormire nella appartamento reale che sta dentro nella prefettura, che è un palazzo della provincia. Quindi le cose si sono staccate, ma non interamente scollate. Il sindaco è un organo elettivo da un po' di tempo. All'inizio era nominato dal re, poi è diventato un organo elettivo, poi nella modificazione del testo unico fatto del fascismo è diventato podestà, che è la nomina del governo, poi subito dopo la liberazione è tornato a essere un organo elettivo e oggi è sicuramente un organo elettivo molto rappresentativo. Per cui la vita dei comuni è una vita che, a parte la parentesi del fascismo, è stata una vita democratica. Però, voi sapete, e se non lo sapete lo prenderete in questo istante, che quando il sindaco indossa la sciarpa tricolore, la indossa non perché è eletto dal popolo, ma come ufficiale del governo. Perché il sindaco riunisce in sé queste due funzioni, di organo democratico e di ufficiale del governo. Quando sposa, o delega uno che sposa e si mette la fascia tricolore, infatti quando sposa, è ufficiale del governo, è ufficiale dell'anagrafe, e l'anagrafe è un corpo amministrativo dello Stato, Ministero degli Interni. Quando il sindaco emana un'ordinanza contingibile o urgente perché si è allagato la strada, deve sospendere il traffico, la fa come ufficiale di governo, non come organismo democratico, per cui i suoi atti non sono sottoposti al Consiglio Comunale, perché lui li assume con una prerogativa che gli viene dall'alto. In questo paese un po' folle, un po' ipocrita e un po' schizofrenico, e abbiamo raggiunto, come vedremo, una grande autonomia politica dei comuni, ma contemporaneamente si è stato rafforzato il vincolo del sindaco come ufficiale di governo. È stato vincolato rafforzate le sue competenze. Col decreto sicurezza famoso di un paio di anni fa, che ha dato il potere ai sindaci di emanare ordinanze più o meno folcloristiche per la sicurezza e il decoro urbano, il sindaco può emanare corpi normativi non instabili come sono le ordinanze contingibili urgenti, ma che si fissano nell'ordinamento, con cui stabilisce una serie di misure permanenti, motivandole con le esigenze di sicurezza urbana e di decoro urbano, e vanno dalla misura dei pantaloncini delle signorine quando girano per città balneari, oppure misura delle panchine come in certe parti del Veneto, che devono essere abbastanza strette in modo che i barboni non ci dormano sopra, sul velo che non si possono usare le donne musulmane, su alcuni divieti palesemente incostituzionali, non so, di fare manifestazioni con parole in lingua straniera, per cui anche le messe non si possono più fare in latino, perché il latino è una lingua straniera, è anche un po' morta, lasciamola riposare in pace, e altre buffonate del genere, ma alcune di queste cose non sono proprio buffonate. Queste cose il sindaco le fa, ed è intanto un potere anche molto grosso che ha il sindaco, perché è poco regolato, lo fa come ufficiale del governo senza passare per il consiglio comunale, mette la sciarpa tricolore e legifera come propagine di una struttura gerarchica. Ve le sottolineo queste cose perché vorrei farvi capire, prima di spiegarvi come sono arrivate le regioni, farvi percepire con mano come questa modellistica che noi abbiamo ereditato dal 1865 sia ancora profondamente radicata nel sistema. Se il sindaco non emana l'ordinanza per cancellare le scritte sui muri dei Reuters, corre il rischio di essere sostituito dal prefetto, perché essendo il sindaco con questo potere di ordinanza un sottoposto del Ministero degli Interni, un funzionario del Ministero degli Interni, un ufficiale del Ministero degli Interni, se lui non svolge quella funzione, il prefetto è il suo sovraordinato. Capite? Il prefetto è sovraordinato al sindaco. stiamo parlando, non so, del sindaco di Milano e del prefetto di Milano, per cui il sindaco di Milano è sottoposto al prefetto, che gli può annullare gli atti o può sostituirsi a lui nello svolgere questa funzione. E voi capite che questa è una cosa allucinante in un sistema che si è abituato a parlare di autonomia comunale, di rappresentatività degli organi, di federalismo e così via. È allucinante perché ci dà l'idea di come il 1865 sia ancora permanente e non è recessivo. Questa è la cosa strana, non è recessivo. Questi poteri del sindaco non sono recessivi, i poteri del sindaco come ufficiale del governo, anzi sono stati accentuati di recente. Terzo lato della piramide, fonti. Le fonti del diritto ci dicono che c'è la Costituzione, c'è la legge, ci sono i regolamenti. E i regolamenti sono anche in gerarchia quelli governativi, regolamenti ministeriali, andiamo sotto e arriviamo a regolamenti comunali. Attenzione, questa è la parte cambiata, incasinata da al di là dell'immaginabile, cioè non capisco come possa reggere questo paese con queste mine vaganti. E su questo vedremo che la riforma del 2001 ha aperto l'abisso. Perché? Perché nel 1865 tutto questo andava perfetto. Il Parlamento fa la legge, il governo ha potere regolamentare. Attenzione però, che nel sistema statutario legge e regolamento stavano sì in un piano di gerarchie, ma il regolamento aveva anche un aspetto di autonomia della legge, perché i regolamenti venivano emanati per organizzare l'amministrazione, per cui nel rispetto della legge il regolamento dettava tutta l'amministrazione. È stata la Costituzione a introdurre la riserva di legge relativa per l'organizzazione amministrativa, ma è stata un'innovazione, perché in precedenza si riteneva che ci fosse, come dire, un autopotere del governo di organizzare l'amministrazione, per cui facendo i regolamenti il governo regolava l'amministrazione, non poteva violare le leggi, ma non aveva bisogno di un fondamento nella legge. Mentre nella riscrittura della Costituzione, l'introduzione della riserva di legge per l'organizzazione dei pubblici uffici fa sì che sia la legge, per esempio, a definire quanti sono i ministeri. È scritto in legge. Perché i comuni fanno regolamenti? I comuni fanno regolamenti perché sono autorità amministrative e quindi sono soggetti alla legge. Non sono soggetti della legge, ma sono soggetti alla piramide amministrativa. Per cui il regolamento comunale ha un'autonomia che è circoscritta dalla legge ed è circoscritta dai regolamenti governativi e ministeriali. Per la piramide, vedete, ha una sua bella consistenza. Questa consistenza ha subito dei colpi, ma non è totalmente cambiata. Ha subito dei colpi nel corso quante lezioni devo fare? Devo fare 2 ore e quindi quella è un'ora, ancora 4 ore, mi tocca ancora 4 ore. E ha subito dei colpi dalla Costituzione, ha subito dei colpi dall'introduzione delle regioni e ha subito dei colpi dagli eventi legislativi degli anni 90. Però i colpi grossi li ha subiti da questi ultimi, per cui dal 90 al 2001 c'è stato un processo di revisione delle cose dal basso, cioè quello che si è stato cambiato è la legislazione su province e comuni, e poi si è arrivati alla riforma del 2001 che ha riguardato anche le regioni. Ma la cosa sorprendente è che tutto questo ha avuto delle percorsi, dei ritmi e delle forme completamente slegati. Per dirvi, la Costituzione è del 48, bene, ma la Costituzione del 1948 non ha cambiato sostanzialmente nulla della struttura piramidale. La Costituzione non parla, accenna soltanto ai comuni e alle province, ma non c'ha una vera disciplina dei comuni e delle province, ha una disciplina delle regioni. Ma per quanto riguarda province e comuni, dice sostanzialmente nulla. Le regioni sono state introdotte, a parte quelle speciali, questo devo spiegarvelo, nel 70, per cui con 22 anni di ritardo. Nel 90 incomincia un processo di riforma degli enti locali con la legge 142 del 90, che è un processo lungo, che poi è finito con la riforma del TUEL, testo unico delle leggi degli enti locali, che è del 2000. La cosa sorprendente è che l'edizione precedente del TUEL è quella del fascismo, cioè dal 1930 al 1990 la legislazione sugli enti locali è rimasta fissa. Ha subito delle modifiche, le elezioni dei consigli comunali, le elezioni del presidente della provincia, eccetera, ma il testo unico è rimasto quello. Come dire, l'impostazione, notate, non quella del 1865, che era di uno Stato centralistico ma liberale, era di uno Stato centralistico e autoritario. Quella impostazione è rimasta sostanzialmente intonse fino al 1990. Vedete come la piramide abbia retto tranquillamente alla botta della Costituzione. La Costituzione ha cambiato totalmente il sistema per quanto riguarda il Parlamento, la giustizia, le libertà, le garanzie, ma per quanto riguarda l'amministrazione l'ha appena sfiorato, perché la piramide amministrativa è rimasta quella. Nel 1990 esce la legge 142 che introduce la prima riforma degli enti locali. La vedremo perché c'è degli aspetti molto interessanti. E poi è stata seguita dall'altra grande rivoluzione, che è stata quella dell'elezione diretta del sindaco, che è del 93. L'elezione diretta del sindaco è la prima risposta che il sistema politico dà alla crisi di Tangentopoli. Sfaldamento di un sistema politico, e non lo si risolve partendo dall'alto, perché la partenza dall'alto è stata conseguente al referendum elettorale e quindi alla revisione delle leggi elettorali, ma è stata partendo dal basso, e cioè dalle elezioni del presidente delle province e dei sindaci, con l'introduzione per la prima volta in Italia del meccanismo dell'elezione diretta. Questo ha cambiato totalmente i pesi politici. Da quelle elezioni sono usciti dei sindaci molto forti politicamente e molto motivati. E si è formato un partito trasversale dei sindaci, dentro c'erano personaggi tipo Bassolino Napoli, quando Bassolino era uno tosto, Enzo Bianco a Catania, a Venezia c'era Cacciari, non me ne ricordo altri, ma questo movimento dei sindaci ha incominciato a imporre a un centro politico molto debole, perché era crollato il sistema dei partiti, una serie di passaggi per svecchiare l'amministrazione comunale. Per cui improvvisamente la piramide ha avuto uno scossone qui sotto, senza che venisse cambiata la parte formale dei rapporti, ma è cambiata sostanzialmente la parte politica dei rapporti. Qui sotto si sono messi dei soggetti a cui non si poteva dire tu sei l'ultima ruota del carro di una piramide amministrativa, perché politicamente era il carro più forte. Quando Bassolino, Enzo Bianco e Cacciari andavano a Roma a parlare con il governo si metteva sugli attenti, perché quella era una classe politica con una nuova legittimazione democratica che andava a contestare un apparato che ormai era scricchiolante, politicamente non più credibile. Le prime elezioni con il nuovo sistema elettorale sono state fatte a livello nazionale, sono state fatte nel 94, nel 93 avevamo un sistema, un governo e un sistema politico appeso a un gancio, un Parlamento che dava la fiducia al governo Ciampi e a quello Amato unicamente per non essere sciolto. Era un governo voluto dal Presidente della Repubblica, affidato a due tecnici, Ciampi uscirà dalla Banca d'Italia, il generale Amato era un illustre collega, i quali hanno imposto lacrime e sangue ai cittadini, perché le tassazioni che abbiamo avuto in quel periodo forse non le vedremo più, e l'hanno fatto con una senza avere la maggioranza in Parlamento, ma col solo ricatto di dire: non mi votate? Sciogliamo le Camere? 50% più uno indagati. Vedete? Il Parlamento era indagato, tutto preso dentro da Tangentopoli, per cui politicamente distrutto perché non aveva più l'organizzazione dei partiti, con Craxi sotto processo e poi è stato condannato, il grande eroe, vittima del giustizialismo italiano, era uno che ha rubato 40 miliardi, due sentenze passate in Cassazione, e con un sistema politico che non riusciva più a trovare il bando della matassa e un governo che gli imponeva le cose, e questo governo che imponeva le cose gli ha imposto anche l'elezione diretta dei sindaci. E questa trasformazione improvvisa del sistema. Ma siccome in Italia le cose si fanno sempre all'incontrario, e vedremo che non è l'unico esempio, si è cominciato a muovere che cosa? La base della piramide. Non si è ristrutturata la logica della piramide, si è semplicemente minato l'edificio, che ovviamente non ha dato delle ottime prestazioni di stabilità. Nel frattempo, a metà di questo edificio, sono arrivate le regioni. E cioè, il nuovo ente politico voluto dalla Costituzione, ma del tutto inedito. Del tutto inedito e del tutto da inventare. E l'introduzione delle regioni ha ovviamente creato enormi problemi, e diciamo che la storia del diritto regionale è in parte fatta da questo scontro tra i grandi sistemi galattici, cioè i cavalieri della piramide contro l'autonomia regionale, che sono due forze che non sono mai riuscite a conciliarsi, e hanno anche degli effetti davvero sorprendenti sull'organizzazione del problema. Allora, domani comincio a parlare più specificamente delle regioni e soprattutto del perché i nostri costituenti hanno pensato di inventarcele. Avete domande da farmi?